Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Signore, vogliamo metterci dinanzi a Te e domandarti di benedire questo tempo nel quale apriamo la Tua parola, proprio perché abbiamo bisogno di essere ammaestrati da Te. Abbiamo bisogno, Signore, che Tu porti avanti in noi quel lavoro di trasformazione, di crescita, di maturazione di cui abbiamo tutti quanti bisogno. Perciò chiediamo la Tua guida, la Tua benedizione, l'opera Tua in noi, in Cristo Gesù. Amen. Sì, per favore, chiedo allora di spegnere, più che altro perché sennò volano i fogli. Grazie. Nell'anno 1899, forse qualcuno c'era già, non lo so, nell'anno 1899, durante la guerra ispano-americana, un generale degli Stati Uniti, un certo Garcia, venne assediato con le sue truppe sull'isola di Cuba. E così questo generale fu obbligato a nascondersi nell'interno della giungla. E nessuno sapeva dov'era. Non aveva nessun contatto con il mondo esterno. Né lettere, né telegrammi, a quel tempo non c'erano telefonini, non c'erano computer, nulla poteva raggiungerlo, però il presidente degli Stati Uniti, che a quel tempo si chiamava McKinley, doveva in tutti i modi prendere rapidamente contatti con lui. Come fare? Allora uno dei collaboratori del presidente diede un suggerimento. Io conosco un uomo che riuscirà a trovare il generale Garcia. Il suo nome è Rowan. E allora il presidente fece venire questo Rowan, gli porse una lettera dicendo: consegnate questo scritto al generale Garcia e portatemi una sua risposta. Rowan rispose: sì, signor presidente, sarà fatto. Come questo Rowan avesse poi protetto questo scritto che aveva ricevuto dal presidente, come avesse raggiunto in barca dopo notti di nebbia, come avesse raggiunto le coste cubane scomparendo nella giungla, come dopo circa 3 settimane di cammino in territorio nemico avesse portato a compimento la sua missione, questo è un aspetto sul quale non ci soffermiamo. L'importante resta per noi il fatto che Rowan, quest'uomo, prendendo in consegna la lettera del presidente, aveva detto: sì, signor presidente, sarà fatto. Quello era tutto per lui. Non aveva cominciato a fare domande del tipo: va bene, ma dov'è Garcia? Come arriverò sull'isola di Cuba? Dovrò affittare o dovrò comprare una barca? Come farò a cercare quest'uomo nella giungla in mezzo ai nemici? Da chi riceverò i soldi per fare questo viaggio? No, non ha fatto queste domande. Il presidente degli Stati Uniti gli aveva dato questo incarico e lo lasciava in un certo senso trovare anche le risposte a tutte le domande pertinenti dinanzi alle quali si sarebbe trovato per compiere questa missione. Penso che questa figura di quest'uomo, di Rowan, dovrebbe essere una figura molto più nota. Dovrebbe essere messa come monumento per certi aspetti anche nelle chiese. Dovrebbe essere stampata nelle nostre menti. Penso che spesso noi, come credenti, ci nascondiamo dietro affermazioni del tipo: ogni cosa è sotto il controllo del Signore. Se il Signore vorrà, oppure vedremo se sarà possibile. Io penso che dobbiamo essere onesti. Dobbiamo essere onesti e ammettere che spesso queste affermazioni sono un alibi per rimanere nella nostra pigrizia, nella nostra apatia, nella nostra tiepidezza, nella nostra mancanza di disponibilità e di volontà ad assumere degli impegni e a prendere delle responsabilità ben precise. Vorrei essere totalmente chiaro per evitare equivoci. Non sto dicendo che non è vero che Dio ha ogni cosa sotto il suo controllo. Non sto dicendo che non dobbiamo dipendere dalla volontà di Dio. Non sto dicendo questo. Sto dicendo semplicemente che Dio non sottovaluta le nostre responsabilità e neanche noi dobbiamo sottovalutare le nostre responsabilità. Il versetto che ho letto nell'introduzione si trova in Tito, al capitolo 2, versetto 14, e ci ricorda in modo molto forte e chiaro qual è lo scopo che noi abbiamo come credenti. Vorrei rileggerlo. Paolo scrive: egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. E questa esortazione che Paolo ha scritto a Tito ci mostra quanto noi siamo importanti per Dio, quanto Dio vuole servirsi di noi per portare avanti l'opera sua, quanto Dio vuole con la sua grazia metterci in grado di prendere e portare avanti impegni nel suo servizio. Impegni verso noi stessi, impegni verso gli altri, impegni verso la Chiesa. In sostanza il Signore vuole che noi siamo degli esseri zelanti, determinati, affidabili. Non che quell'uomo Garcia di cui abbiamo parlato non si fosse posto tutte le domande del caso, ma il suo obiettivo non era trovare scuse per non fare, ma il suo obiettivo era quello di compiere il mandato che gli era stato assegnato, pur sapendo le difficoltà che poteva incontrare. Che cosa vuol dire essere figli di Dio zelanti e determinati? Cosa vuol dire? Beh, vuol dire prima di tutto essere consapevoli che Dio ci ha salvati per servirlo e glorificarlo. Pensare che siamo stati salvati da Dio come un atto fine a se stesso, per poter proseguire a vivere una vita che ci gestiamo a totale nostro piacimento, salvo l'osservanza di qualche rituale periodico, questo qui vuol dire riferirsi ad un Vangelo che ci siamo fatti noi su misura, ma non è il Vangelo che il Signore ci ha lasciato. Essere figli di Dio zelanti e determinati vuol dire, sulla base dei suoi insegnamenti, mettersi subito a sua disposizione per poterli mettere in pratica. Vuol dire finalizzare con l'aiuto e la guida del Signore, anche in mezzo a tante difficoltà, vuol dire portare avanti degli scopi ben precisi che il Signore ci mette dinanzi. Vuol dire essere pronti a superare gli imprevisti, gli ostacoli, per portare a compimento il compito che Dio ci affida. Penso che lo zelo di cui Paolo parla, la determinazione, non sono delle qualità presenti in maniera scontata in noi. Sono delle caratteristiche che richiedono un fermo atto di volontà da parte nostra, messo davanti a Dio, con costanza. Proprio perché in questo modo possiamo essere trovati disponibili, preparati per compiere l'opera che Dio vuole. Vuol dire ricercare continuamente la piena sintonia fra la volontà di Dio e la nostra volontà. C'è come una sovrapposizione e una corrispondenza sempre più completa fra la volontà di Dio e la nostra volontà. Nelle Scritture noi troviamo molti esempi di uomini che sono stati determinati, zelanti nel compito che avevano ricevuto da Dio. E nessuno di loro si è mai trovato in una situazione di comodità, di facilità. Avete mai pensato a Noè? Io non ho idea di quanti anni lui abbia impiegato per costruire l'arca, ma posso immaginare quante persone lo hanno scoraggiato da questo proposito. Gli hanno detto: ma che stai facendo? Ma chi te lo fa fare? Tu sei un pazzo. Possiamo pensare a Mosè, guida di un popolo ribelle che in ogni circostanza metteva il bastone fra le ruote. Possiamo pensare a Gesù, che è stato ubbidiente fino alla morte sulla croce, nonostante tutto quello che ha passato. Io vorrei soffermarmi con voi questa mattina su tre esempi di due uomini, due personaggi biblici che penso debbano essere proprio la base, il punto di partenza della nostra vita come figli di Dio. Sono tre esempi di determinazione, di zelo alla fedeltà a Dio in un aspetto particolare. Il primo di questi esempi che vorrei mettervi dinanzi è proprio quello dell'Apostolo Paolo. E penso che l'Apostolo Paolo è stato zelante e determinato in modo particolare, in modo esemplare, alla fedeltà a Cristo e alla sua parola. Vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie, per favore, in Primo Corinzi al capitolo 2, leggerò i primi cinque versetti. Primo Corinzi capitolo 2, i primi cinque versetti. Paolo scrive: ed io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi, questo mi proposi vuol dire ho preso una decisione volontaria, mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Paolo qui scrive di aver preso una decisione di assoluta sottomissione alla persona di Cristo e alla parola di Dio, anche se questo contrastava con le correnti di pensiero che lui incontrava. Credo che per Paolo la tentazione di lasciarsi andare a discorsi di sapienza umana, discorsi di filosofia, era una tentazione molto forte, prima di tutto perché il contesto voleva questo genere di cose e perché poi Paolo sicuramente aveva tutti gli elementi per poter affrontare questi discorsi. E molto probabilmente avrebbe avuto un seguito anche più numeroso di persone che lo avrebbero anche apprezzato di più se lui avesse parlato con sapienza umana. Ma Paolo è stato fermo con l'aiuto di Dio nel suo proposito, nonostante tutte le difficoltà. Lui si è basato e ha presentato unicamente Cristo e Lui crocifisso. Ancora scrivendo in Primo Tessalonicesi, Paolo dice: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, quindi non discorsi vuoti, non discorsi di sapienza umana, non discorsi che in qualche modo potessero colpire le emozioni delle persone, ma la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Questo era una determinazione ferma di Paolo. E ancora nel libro degli Atti, al capitolo 20, Paolo, scrivendo agli anziani della chiesa di Efeso, dice: perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Allora penso che noi dobbiamo sapere che quello che noi riceviamo dalla parola di Dio non sono delle belle parole che servono per intrattenerci, ma sono delle verità che attraverso la sua potenza Dio vuole che siano compiute in noi. E noi siamo chiamati alla volontaria e ferma sottomissione e ubbidienza con determinazione, anche se ci costa fatica, con zelo. Siamo chiamati all'ascolto e all'ubbidienza della parola di Dio, e questo richiede un atto preciso della nostra volontà, di ubbidienza con determinazione e con zelo. Ancora Paolo, scrivendo in Secondo Timoteo, un passo fra quelli che insomma sono più legato, scrive: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Non penso di sbagliare nell'affermare che Dio oggi chiama uomini e donne e chiese determinati nella conoscenza, nell'ubbidienza e nella sottomissione alla persona di Cristo e alla sua parola. Non a tradizioni, non a sentimenti, non a esperienze personali, non a dottrine che in qualche modo sono create mescolando dei passi tirati fuori qua e là dalla Bibbia, mescolati con la cultura del momento o del luogo. Paolo è stato un esempio nel suo zelo e nella sua determinazione alla fedeltà alla parola di Dio, e noi oggi riceviamo questo insegnamento per noi stessi. Un secondo esempio di zelo e di determinazione lo troviamo nella persona di Daniele nell'Antico Testamento. Daniele è stato un esempio di zelo e di determinazione nella purezza. Vorrei leggervi alcuni versetti nel libro appunto del profeta Daniele, al capitolo 1, versetto 8, viene detto: Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Cerchiamo di mettere nel contesto questo fatto particolare. Israele era stato deportato in Babilonia ad opera del re Nebucadnezar. Siamo intorno agli anni 600 avanti Cristo. Daniele quindi si trovava in una società pagana, non c'era timore di Dio. I babilonesi avevano attaccato Gerusalemme, avevano depredato il Tempio, avevano catturato il popolo di Dio, e tra questi c'erano anche diversi giovani di famiglie nobili. E il re di Babilonia aveva un progetto molto importante, molto ambizioso: catturare quindi questa nazione di Israele e tenerla sotto il proprio controllo. E come? Come ottenere questo risultato? Lavorando in alcuni dei loro uomini migliori. E allora vorrei leggervi Daniele capitolo 1 dal versetto 3 al versetto 7. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele di stirpe reale e di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda: Daniele, Anania, Misael e Azzaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi: a Daniele pose nome Belsazzar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azzaria Abednego. Qual era questa strategia che il re Nebucadnosor voleva portare avanti verso questi giovani qui? Intanto insegnando loro delle nuove discipline, la lingua, la cultura, l'educazione dei caldei, le scienze, la filosofia, la letteratura, la matematica, l'astronomia, tutte queste cose nelle quali i caldei erano un popolo particolarmente colto, istruito. In sé stesso non era una cattiva esperienza, ma qual era lo scopo finale? Lo scopo finale era quello di arrivare in qualche modo a riprogrammare le convinzioni morali e spirituali che questi giovani avevano per portarli gradualmente a pensare e ad agire in modo coerente con la cultura di questo popolo dei Caldei, che era una cultura idolatra. Il re e i suoi collaboratori volevano che Daniele e gli altri dimenticassero in qualche modo la loro provenienza, dimenticassero l'istruzione che avevano ricevuto fino a quel momento lì e quindi dimenticassero Dio. Il secondo passo di questo percorso è che il re e i suoi collaboratori volevano cambiare lo stile di vita di Daniele e di questi altri uomini che erano con lui. E per questo avevano pensato a questo programma di 3 anni in cui questi giovani, tra l'altro, ricevevano dei cibi e dei vini migliori. E qual era l'obiettivo? L'obiettivo era che questi giovani potessero sperimentare il lusso, potessero sperimentare l'abbondanza del nuovo stile di vita, in modo che si sentissero poi obbligati verso i loro nuovi padroni e anche qui lasciassero i loro vecchi costumi. E condividere un pasto significava in qualche modo stabilire un'amicizia. Per Daniele e i suoi partecipare al banchetto del re significava in qualche modo stabilire una forma di alleanza, una forma di complicità. E il terzo passo di questa strategia, di questo percorso, è stato il cambiamento dei loro nomi. Nell'antico Medio Oriente l'identità di una persona era spesso legata al nome. I nomi di prima associavano Daniele e questi giovani li associavano al Dio di Israele. I nuovi nomi che hanno ricevuto li associavano invece alle divinità dei babilonesi. Daniele, che vuol dire Dio è il mio giudice, è stato cambiato in Belsazar, che vuol dire Bel provvede. Esternamente era come se Daniele fosse diventato un seguace di Bel. E anche qui l'obiettivo era una forte rottura con il passato, dando lealtà al re e contemporaneamente abbandonando Dio. Certamente Daniele conosceva molto bene tutte le proibizioni dell'Antico Testamento che sono riportate nel libro del Levitico, di Deuteronomio, riguardo anche al mangiare e al bere, la questione dei cibi puri e dei cibi impuri. Molti di questi cibi erano offerti agli idoli, come anche il vino probabilmente era offerto in libazione agli dèi. Perciò l'obiettivo qui era di mettere questi giovani qui, in questo programma di 3 anni, e fare in modo che in qualche modo la fede e l'obbedienza a Dio di questi giovani venisse meno. Venisse rinnegato il loro passato e contemporaneamente fossero spinti appunto a pensare e ad agire in questo nuovo modo in linea con la cultura dei Caldei. Io penso che i cibi che venivano offerti erano sicuramente cibi attraenti. Però Daniele ha preso una risoluzione che ha condizionato tutta quanta la sua vita. In sostanza, Daniele, in questa sua decisione, ha assunto un vincolo che lo ha legato a Cristo e che l'ha legato a Dio e che lo ha portato ad avere un distacco giusto dalla realtà che lo circondava. E questo era il presupposto per la vittoria sul peccato. E anche questo richiede chiaramente un atto della nostra volontà, con questa determinazione che vediamo in Daniele. Daniele, nella sua decisione di non contaminarsi con i cibi del re, Daniele ha rifiutato di adeguarsi a quello che era lo standard che lo circondava. E questo, fratelli e sorelle, è quello che viene chiesto a noi. Noi siamo chiamati oggi a fare molta attenzione come figli di Dio, perché noi viviamo in un mondo che ha uno standard che ci fa enormi pressioni, in tanti modi. E dobbiamo confessare con quanta facilità trova in noi, e spesso nelle chiese anche, trova le porte aperte. Proprio perché spesso manca la determinazione alla fedeltà a Cristo e alla parola e la determinazione alla purezza. Non credo che ci sia tanto da soffermarsi su quali pressioni il mondo fa verso di noi, giovani, non giovani. Potremmo fare esempi continui. Forse qualcuno potrebbe obiettare, ma allora Dio vuole la perfezione da parte nostra? No. Dio sa che non siamo perfetti, ma ci chiede di tendere alla perfezione. E se cadiamo, e quante volte cadiamo, Dio vuole rialzarci subito. Non vuole certamente che rimaniamo in uno stato di peccato e che conviviamo in uno stato di peccato. Non so se avete notato qui Daniele, viene detto che ha preso in cuor suo la decisione, in qualche altra traduzione parla di risoluzione, cioè vuol dire un atto ben preciso che Daniele nella sua volontà ha preso, una decisione che ha fatto, di non contaminarsi. Contaminazione o purezza, che è il contrario. Noi cerchiamo sempre di quantificare le cose, così siamo abituati alle mezze porzioni, per cui si può dire, beh, è un po' contaminato, oppure è un po' puro. No, questi sono concetti assoluti. O è contaminato, o non lo è. O è puro, o non lo è. Daniele non ragionava come tante volte oggi si usa ragionare. C'è una cosa che è vietata. Cosa vuol dire quando una cosa è vietata? Che la puoi fare, ma devi stare attento a non essere beccato. Questa è la cultura nella quale noi siamo. Contaminato è il contrario di puro. La determinazione di Daniele si è mossa fin dall'inizio. Lui non si è avvicinato ai cibi, non è che si è seduto a tavola, ha detto, beh, vediamo un momentino che cosa mi presentano, poi lì per lì decido se prenderlo o non prenderlo. No, Daniele ha preso una decisione a monte, da subito. Forse è stato esagerato? Forse doveva avere più fiducia in se stesso, sulla sua capacità di tenere le cose sotto controllo? Beh, penso che se pensiamo questo, probabilmente siamo degli illusi di noi stessi. Non conosciamo quanto sono grandi i nostri limiti e la nostra facilità di cadere. Qui non voglio, fratelli, non voglio aprire la discussione, come spesso avviene, su quello che possiamo definire il codice comportamentale del credente, andando a fare banalità o a dire banalità del tipo di che colore metti i vestiti, quanto è lunga la gonna, usi il rossetto, gli orecchini, l'altezza dei tacchi. Non voglio trascendere in queste cose qui. Ma la domanda più vincolante è: qual è il posto di Dio nel tuo cuore? Qual è il posto di Dio nel tuo corpo, nelle tue scelte, nelle tue priorità. Cioè, cos'è che tu stai sinceramente vuoi comunicare con la tua vita, con il tuo corpo? Scusatemi. Daniele è stato molto fermo, zelante, determinato nella purezza. E vengo all'ultimo esempio che riguarda sempre Daniele. Daniele è stato zelante e determinato nella cura del proprio rapporto con Dio. Andiamo nel capitolo 6, sempre del libro di Daniele, al versetto 10. Daniele 6, versetto 10. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Qui Daniele ci fa capire che per lui c'era un appuntamento o più appuntamenti ai quali non voleva mancare. Cos'era successo? Perché Daniele faceva questo? Andiamo nel versetto 7 e leggiamo che tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque, questo era il divieto, chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. In pratica, questi uomini volevano che la sola adorazione fosse soltanto verso il re. Daniele non poteva aderire a questo. E per questo motivo, come faceva prima, lui continuò a mettersi in ginocchio e a pregare e a ringraziare Dio. Questo era un impegno costante di Daniele, ci viene fatto comprendere qui. Sicuramente con sacrificio, però c'era la consapevolezza in Daniele che solo attraverso un attaccamento e una dipendenza continua dal Signore, lui poteva avere una vita che onorava il Signore. Poteva avere una testimonianza efficace e incisiva. Questa era la convinzione di Daniele. Certo, si potrebbe obiettare sul fatto che Daniele, qui viene detto che 3 volte al giorno pregava. Si potrebbe dire, Daniele aveva il tempo per farlo. Attenzione. L'uomo non trova quasi mai il tempo per ciò che non gli interessa. L'uomo trova quasi sempre il tempo per ciò che gli interessa. Credo che questo passo non sta a fissare le dosi, la posologia della nostra preghiera giornaliera. Non penso che qui l'insegnamento è quello di dire: dobbiamo pregare 3 volte al giorno. Non è questo il punto. Il punto, semmai, è l'insegnamento che Gesù ci ha lasciato e che poi Paolo anche ha riportato in più occasioni, dove ci dice in maniera molto forte: non cessate mai di pregare. Perciò non è il rituale di 3 volte al giorno, ma è proprio questo sentimento che ci avvicina al Signore, sentimento di bisogno che abbiamo di Lui. Rinunciamo a quella che noi pensiamo essere la nostra autosufficienza quando noi ci mettiamo ai piedi del Signore a pregare. La decisione di essere determinati e zelanti in queste cose o in altre non è una cosa che può essere imposta, è una cosa che spetta a ciascuno di noi individualmente e non è neanche un compito facile. Penso che ci sono tante distrazioni, quanti inviti ci sono continuamente a pensare ad altre cose. Però questo zelo e questa determinazione di Paolo e Daniele, ma potremmo pensare anche ad altri, ha comportato nella loro vita delle azioni ben precise, ha condizionato la loro vita e Dio si è potuto servire di loro per l'opera che aveva in mente. Si è potuto servire di loro in modo potente, efficace, vittorioso. Penso che in conclusione noi dobbiamo dire che Dio cerca uomini e donne zelanti, fedeli, costanti, perseveranti, determinati nel compiere le opere che Dio ha stabilito, seguendolo senza indugi. E non è che dobbiamo pensare chissà a quali cose fantasiose. Penso che ci sono aspetti molto pratici. Come viviamo il nostro rapporto col Signore? Come viviamo il nostro rapporto con la Chiesa? E forse qui ora, con la ripresa delle diverse attività nella Chiesa, dobbiamo seriamente anche ragionare su quelle che sono le nostre priorità, su quella che è la nostra fedeltà. Forse noi abbiamo preso delle decisioni di non fare determinate cose, ma che dobbiamo rivedere. Dobbiamo rivedere. O forse abbiamo preso delle decisioni di fare determinate cose che dobbiamo rivedere. Come amministriamo il nostro tempo? Come studiamo se siamo studenti? Come lavoriamo se abbiamo, grazie a Dio, un lavoro? Come viviamo la nostra vita? Come serviamo il Signore? Fratelli, la Chiesa, ma non soltanto la Chiesa, la realtà nella quale viviamo anche fuori della Chiesa, hanno bisogno di questo tipo di esempio, di uomini, donne, che nella loro vita manifestano di aver detto al Signore: sì, Signore, quello che tu vuoi per me, con il tuo aiuto, sarà fatto. Signore, non c'è nulla di scontato, non c'è nulla di facile in quello che tu ci hai messo dinanzi questa mattina. Signore, penso che tu vuoi trasformare la mente, il cuore, la vita di ciascuno di noi. Signore, abbiamo tutti bisogno grandemente di essere dei tuoi figli zelanti nelle buone opere e quindi adempiere lo scopo per il quale tu ci hai chiamato. E ti chiediamo aiuto, Signore, ti chiediamo aiuto nel valutare proprio la nostra vita dinanzi a te. Signore, opera in noi, dacci quella trasparenza dinanzi a te, quell'onestà, quella sincerità, quella disponibilità, Signore, ad essere cambiati da te, ed insegnaci, Signore, ad essere zelanti verso di te, così come il Signore Gesù è stato fedele, fedele fino alla morte sulla croce, per poter adempiere il compito che tu gli hai dato di condurci alla salvezza. Grazie, Signore. Ti voglio pregare, Signore, di benedire il resto di questa giornata, di accompagnarci nelle nostre case, di guidarci in questa nuova settimana, Signore, nel lavoro, in qualsiasi cosa, negli impegni che abbiamo, nell'organizzazione della nostra vita, Signore, che possiamo fare ogni cosa confrontandoci con te e lasciando che tu ci guidi, che tu veramente condizioni ogni cosa di noi sulla base del tuo insegnamento, della tua volontà. Nel nome del Signore Gesù preghiamo. Amen. Grazie, buona settimana. Ricordiamoci di pregare per Keith, che rientrerà mercoledì, per la protezione nel viaggio e per gli ultimi impegni di questi giorni qui prima di tornare. Buona domenica.